alla scoperta dei libri con Under Radio. Sta per iniziare Segna Libro.
Salve a tutti, ascoltatori di Under Radio. Qui vi parla Maria. Oggi parleremo insieme di libri. I libri ci fanno sognare, ci aiutano a sviluppare la nostra immaginazione. Sembrerebbero frasi fatte, ma leggere un libro ha degli effetti reali sulla nostra mente. Un libro, infatti, fa cadere alcune cose nel nostro cervello, come ad esempio ci aiuta a diventare più empatici, ma può succedere anche che si pensi di aver sperimentato sensazioni ed esperienze che invece abbiamo solamente letto. Quindi il libro protagonista del nostro programma Segna Libro è Il sentiero dei nidi di ragno. Il sentiero dei nidi di ragno è il primo romanzo di Italo Calvino, pubblicato nel 1947, e ambientato in Liguria all'epoca della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza partigiana. Quindi restate con noi se volete rivivere le sensazioni provate dai militanti della Resistenza partigiana italiana. Per il momento torniamo subito dopo una canzone. Ciao ragazzi!
Segna Libro.
Forse non farò cose importanti, ma la storia è fatta di piccoli gesti anonimi. Forse domani morirò, magari prima di quel tedesco, ma tutte le cose che farò prima di morire e la mia morte stessa saranno pezzetti di storia, e tutti i pensieri che sto facendo adesso influiscono sulla mia storia di domani, sulla storia di domani del genere umano. Ecco, questa è una citazione tratta dal Sentiero dei Nidi di Ragno, che è, come ho detto prima, il romanzo scelto per oggi per la nostra rubrica, appunto, Segna Libro. Il sentiero dei nidi di ragno è il primo romanzo di Italo Calvino, pubblicato nel 1947, e ambientato in Liguria all'epoca della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza partigiana. Quindi una storia importante e fondamentale, un'ambientazione storica per quella che è la storia del nostro paese. Nonostante una certa propensione per la dimensione fantastica, determinata dal fatto che gli eventi vengono narrati attraverso il punto di vista di un bambino, può ascriversi assieme alla raccolta Ultimo viene il corvo del 1949 alla corrente neorealista. Per quanto riguarda la sua stesura e le edizioni, Italo Calvino finì appunto di scrivere questo libro nel 1946 e viene pubblicato l'anno dopo dalla collana I Coralli. In un'intervista sul Messaggero del 21 febbraio del 1982, lo stesso Calvino ricorda come il romanzo venne scritto di getto in pochissimo tempo. Dice, proprio citando le sue parole: ricordo che scrissi con grande lentezza e incertezza il primo romanzo, il primo capitolo, poi lo interruppi per alcuni mesi, poi decisi di finirlo e lo portai avanti tutto d'un fiato. Nella sua prima edizione stampata, in 1500 esemplari non numerati, segue una ristampa identica alla prima, e poi nel 1948, tra la prima e la seconda edizione, ne furono vendute 6.000 copie. Per quanto riguarda invece le altre edizioni, cambia la casa editrice, che è Einaudi, nella collana Piccola Biblioteca Scientifico-Letteraria, e viene ripubblicato quindi nel 1954 con varie correzioni, mentre nel 1964 si ha una nuova edizione con un'importante prefazione dell'autore, quest'ultima sempre pubblicata da Einaudi nella collezione I Coralli, considerata l'edizione definitiva. Perché vi dico questo? Perché la stesura e le varie edizioni di un romanzo sono fondamentali, perché l'autore può appunto decidere di fare correzioni, che possono essere, come in questo caso, correzioni testuali, grammaticali, stilistiche, oppure può determinare il cambiamento di un intero capitolo, di un intero personaggio e quindi dell'intera storia. E la stesura, l'edizione definitiva, quindi, è quella del 1964. Per chiunque avesse persone che avrebbero appunto letto questo libro prima nel 1964, non avrebbero appunto letto la stesura definitiva. Adesso che abbiamo quindi deciso qual è l'edizione definitiva di questo fantastico romanzo, possiamo parlare appunto della trama, che io vi leggerò tratta dalla sezione di Wikipedia e in realtà il libro l'ho letto, quindi potrei anche riassumerlo, però vorrei essere molto più precisa in modo tale che chi non l'abbia letto abbia un quadro generale molto, molto dettagliato, perché questo libro è un libro appunto molto che chi lo legge riesce appunto a immedesimarsi in questo bambino che è il protagonista della storia, ma adesso lo vedremo subito per chi non lo sa. Allora, Italia, periodo della Resistenza, dopo l'8 settembre del 1943, in un piccolo paese ligure della Riviera di Ponente, Sanremo, tra valli, boschi e luoghi impervi, dove la lotta partigiana è più forte, Pin è un bambino ligure di circa 10 anni, orfano di madre e con il padre marinaio, irreperibile, abbandonato a se stesso e in perenne ricerca di amicizie tra gli adulti del vicolo dove vive e dell'osteria che frequenta, dove viene preso in giro da tutti. Pin è canzonato a causa delle relazioni sessuali che la sorella prostituta, la nera di Caruggio Lungo, intrattiene con militari tedeschi. Provocato dagli adulti a provare la sua fedeltà, Pin sottrae a Frick, un marinaio tedesco amante della nonna, la pistola di servizio, una P38, e la sotterra in campagna, nel luogo sconosciuto a tutti, in cui è solito rifugiarsi, dove i ragni fanno il nido. Il furto sarà poi causa del suo arresto e dell'internamento in prigione. Per quanto riguarda entrare a contatto con la durezza della vita e di cercato e con la violenza perpetrata da uomini su altri uomini, in prigione incontra Pietro Magro, il sabattino in cui era garzone, ma specialmente Lupo Russo, un giovane e coraggioso partigiano che in prigione subiva interrogatori e violenze da parte dei fascisti. Lupo Russo aiuta Pin ad evadere dal carcere, ma una volta fuori, per cause indipendenti dalla sua volontà, abbandona Pin a se stesso, a girovagare nel bosco da solo, finché non incontra Cugino, un partigiano solitario alto, grosso e dall'aria mite. Questi lo condurrà sulle montagne, al gruppo segreto di militanti partigiani a cui appartiene, il distaccamento dal diritto. Qui Pin entra in contatto con una folta, casistica umana antifascista, dalla dubbia eroicità e caratterizzati dai più comuni difetti umani: Dritto il comandante, Pelle carabiniere, Mancino il cuciniere, Giglia la moglie di Mancino, Zena il lungo detto barretta di legno o labbra di bue, e così si sistema presso di loro. Una sera Dritto appicca inavvertitamente il fuoco all'accampamento, costringendo i compagni partigiani a fuggire e ad insediarsi in un vecchio casolare dal tetto sfondato. Un litigio col capo brigata irrita Pelle a tal punto da spingerlo al tradimento dei suoi compagni, parte per il villaggio e rivela ai tedeschi l'insediamento partigiano. Presto la resistenza provvede a freddarlo, quindi ad ucciderlo. Il giorno seguente i comandanti partigiani Kim e Ferriera fanno sopralluogo nel distaccamento del Dritto, ormai ridotto all'ombra di se stesso, tanto che si rifiuta di scendere di nuovo in battaglia e decidono di giustiziarlo, ma solo in seguito l'imminente combattimento con i tedeschi. Casualmente Pin viene a conoscenza della relazione adulterina tra lo stesso Dritto e Giglia. Ecco, questa è la parte centrale della trama, che però continueremo subito dopo un piccolo brano musicale. Se siete curiosi di scoprire appunto le sorti di Pin, il militante della resistenza partigiana italiana, restate con noi.
Segnalibro.
Eccoci ritornati con il nostro romanzo Il sentiero dei nidi di ragno. Ci eravamo fermati nella parte della trama quando casualmente Pin viene a conoscenza della relazione adulterina tra lo stesso Dritto e Giglia. Quindi continuiamo. La sera arrivano vittoriosi tutti gli altri partigiani. Poiché l'accampamento non è più sicuro come prima, si mettono in cammino e raggiungono la postazione di altre brigate partigiane. Presto la Discussione si accende quando Pin comincia a rivelare quello che ha visto la mattina, cioè la tresca amorosa tra Dritto e Giglia. Il Dritto tenta allora di zittire il bambino, malmenandolo, tanto che Pin gli morde la mano. Con quel gesto rabbioso esce dal casolare e scappa via di corsa. Incontra di tanto in tanto dei tedeschi e dopo alcuni giorni di marcia arriva al suo paesino, o almeno quello che ne resta dopo il rastrellamento dei nazisti. Ancora una volta si rifugia nel suo luogo segreto, ma vi trova tutta la terra rimossa e la pistola scomparsa. È quasi sicuro che sia stato Pelle. Sconvolto, si reca dalla sorella, ormai combutta con i tedeschi, ma suo unico contatto con il mondo, la quale è molto sorpresa di vederlo. Mentre conversa, viene a sapere che lei possiede una pistola datale da un giovane delle Brigate Nere, sempre raffreddato. Pin capisce che si tratta di Pelle e che la pistola è proprio la P38 che lui aveva sottratto al tedesco e che aveva sotterrato al sentiero dei nidi di ragno. Se la riprende con rabbia e, gridando contro la sorella, va via di casa. Si sente ancora più solo, fugge verso il sentiero dei nidi di ragno, dove incontra nuovamente Cugino. Durante la conversazione che intrattengono, Pin realizza che proprio Cugino è l'unico vero amico, un adulto che si interessa persino ai nidi di ragno scoperti da Pin. Da Cugino dice a Pin che vorrebbe andare con una donna dopo tanti mesi passati in montagna. Pin rimane male proprio perché Cugino, che era sempre stato così ferocemente critico verso le donne, anche lui pensa a Pin e come tutti gli altri adulti. Parlano della sorella prostituta. Cugino è interessato e si fa indicare la sua abitazione. Si allontana lasciando a Pin il suo mitra e portandosi dietro proprio la pistola del bambino, dicendo che aveva paura di incontrare dei tedeschi. Dopo pochi minuti Pin sente gli spari venire dalla città vecchia, ma ecco, invece che ricompare Cugino, troppo presto rispetto a quello che aveva detto di voler fare con la prostituta. Il bambino è felice, Cugino gli dice che ci ha ripensato, che non ha voglia di andare con una donna, ma le donne gli fanno schifo e probabilmente che abbia provveduto ad uccidere la sorella di Pin perché complice delle truppe tedesche. Ma questo fatto rimane incerto, non detto, e Pin non collega gli spari sentiti alla rapina del ritorno del cugino. Nessuna consapevolezza o sospetto c'è da parte di Pin, che è felice di aver ritrovato una figura di adulto che lo protegga e lo capisca. I due si tengono per mano e si allontanano di notte in mezzo alle lucciole. Ecco, questa era la trama del sentiero dei nidi di ragno, e come avete potuto capire, sicuramente il grande collegamento con le nostre tematiche, con le tematiche della nostra radio, sono quelle appunto della lotta partigiana, ma anche dell'infanzia, questa infanzia appunto rubata al povero Pin, che vive non soltanto negli anni della guerra, ma vive questa condizione di questa figura della sorella, l'unica figura femminile che dovrebbe essere una figura materna, che però riesce, a causa del suo lavoro da prostituta, a sottrarre l'innocenza, in un certo senso la purezza, a questo ragazzino, a questo bambino, che cerca a tutti i costi una figura che lo protegga, un adulto che lo protegga e che lo capisca. Quindi questo romanzo finisce con il lieto fine, con Pin che trova in cugino proprio questa figura importante. I luoghi del sentiero appunto dei nidi di ragno sono i comuni montuosi all'estremo ponente ligure, come ad esempio la parte collinare di Sanremo, città natale della famiglia dell'autore, e anche il centro storico detto La Pigna, un viottolo chiamato Carugiu Lungo, e quindi sono tutti luoghi realmente esistiti, tutti i percorsi del piccolo Pin nei boschi, nell'appunto per raggiungere i vari distretti dei partigiani, sono tutti posti realmente esistiti. E per quanto riguarda invece importanti sicuramente dell'opera sono i personaggi. Andiamo a vedere quindi in un secondo Pin, che è il protagonista del racconto, che è un bambino di vasta estrazione sociale, spesso maleducato e ribelle, i suoi genitori sono scomparsi quando lui era ancora piccolo e ha cercato spazio nel mondo dei grandi, pur non comprendendo il loro strano modo di ragionare. E durante la giornata cerca clienti per sua sorella, una prostituta conosciuta in tutto il paese come la nera di Carruccio Lungo, e non gioca con i suoi coetanei, ma al contrario ha sempre cercato la stima degli adulti. Nonostante i suoi 10 anni, ha vissuto esperienze da adulto, lavora in una bottega come calzolaio, fa la pubblicità alla sorella, e questo non ha cambiato il suo modo di ragionare e di sognare, tipico di un bambino, tanto che non riesce a distinguere il bene dal male e a causa della superficialità con cui supera le difficoltà. Frequenta un'osteria dove si ritrovano gli adulti con cui parla molto e che dire più, Pin non ripone fiducia nelle persone così diverse da lui e non rivela a nessuno dove si trova questo luogo magico e segreto, che è appunto il sentiero dove fanno il nido i ragni. È un personaggio sospettoso tra il mondo dei grandi, nel quale cerca di entrare, il mondo al quale appartiene, ma nel quale non ha mai voluto identificarsi. Pensa che nel mondo dei grandi lui possa trovare un grande amico sincero al quale confidare il suo segreto. Ecco, questo era l'emblema del protagonista del romanzo Pin. E che dire, se non avete ancora letto Il sentiero dei nidi di ragno, fatelo, ve lo consiglio veramente in maniera spassionata, perché mi ha tenuto davvero compagnia. È un libro che si legge molto velocemente, è un libro che cattura l'attenzione del lettore, appunto. E quindi, se invece vi siete collegati troppo in ritardo, andate a ricercare nella sezione podcast del nostro sito www.andreni.it il nostro segnalibro. Quindi ragazzi, io vi lascio con la speranza che voi già conosciate questo romanzo o che lo leggiate. Quindi ciao, spero vi sia piaciuto questo piccolo momento di oggi. Buona giornata e buon pomeriggio.
Under Radio. Vuoi condividere con noi le tue idee, le tue iniziative? E allora contattaci su Facebook Under Radio oppure attraverso il nostro sito www.underradio.it. Under Radio, la parola ai ragazzi.